Io sono Lucia Farenati e leggo Fontana.
Io sono Valeria del Baglivo e leggo Rotella.
Io sono Ludovica Carbotta e leggo Alviani.
Io sono Francesco Brasili e leggo Nigro.
Io sono Fabio Altamura e leggo Pascal.
Io sono Sandrine Nicoletta e leggo Fabbro.
Io sono Francesco Ventrella e leggo Cunellis.
Io sono Valentina Mirandi e leggo Consagra.
Sono Elena Biserna e leggo Paolini.
Sono Laura Malacarte e leggo Turcato.
Sono Ludovica Droscia e leggo Laccardi.
Io sono Valeria del Baglivo e leggo Scarpitta.
Carla Lonzi è letta dal
Coro.
Il mio atteggiamento io lo sento molto impegnato, come fatto, capisci? Molto cosciente di... Sai, sono tutte parole un po' grosse, però ho un impegno di operare per vedere di ottenere dei risultati. Così, e che soprattutto siano quelli, in fondo, che è la mia spiritualità, molto di ordine, di sistema, sono molto sistematico, ancora classico, no? Devo vedere l'oggetto preso dall'alto, dal basso, da destra, da sinistra, prefiggendo, non so, da 20 metri, da 10 metri o da 5 metri. Uno mi potrebbe dire, ma perché non da 7 metri e 55? Va bene, e non perché da 7 metri e 56, perché reputo che allora veramente tutte queste differenze siano sostanziali e non inventate o casistiche. Poi ci potrei mettere vicino anche caso. Così la macchina fotografica, mentre vedevo questo oggetto, è caduta. Guarda che cosa ha fatto diventare questo, ma è tutto documentato. Ecco, il caso, però, devo dire, ecco, questo è lui, è il caso. Sottolineo, visto da destra, visto da sinistra, visto dall'alto, visto dal basso, visto da 10 metri, da 11,50. Poi, così, per forma curiosa, perché in fondo è un risultato anche quello, il caso. Io non assolutamente abolisco il caso, però devo definirlo qual è. Insomma, non posso spiritualizzare un oggetto che è nato dal caso solo perché mi piace, capisci? Perché l'ho incontrato, non l'ho fatto. In questo dovrei mettere sotto il caso. Lo porto come documento. Allora, il mio portare questo oggetto diventa anche spiritualmente mio, perché lo identifico come quello che è. Sono molto realista in fondo, molto concreto, ecco, concreto, così. No, non realista, non saprei, il termine realista ha troppo un senso acquisito. Concreto, concreto nel senso. In queste grafiche, che sono solamente tre, qui sulla tensione ovviamente, adesso sto lavorando. Ci sono decine, veramente decine, ma sempre con un sistema. Vale a dire, questo è l'uguaglianza di questo. Il centro è la somma di questi due. Sempre un lavoro ottico, aiutato dagli strumenti più precisi, che sono la matematica o la macchina, che è fatta su basi matematiche. Non che siano nella tradizione della matematica queste cose. Allora, tutto è matematica. Infatti, è vero che è tutto, ma portarla al grado che sia un'entità, perché anche le cose più informi, se andiamo a analizzarle, in fondo diventano particelle perfette. Ecco, io vado a cercare quelle particelle ordinarie. Tu mi dicesti, ti ricordi una volta, a proposito di quell'oggetto, che era questo qui. Proprio tu mi dicesti, ecco, hai letto molto bene, qualsiasi forma, anche informe, che tu faccia in quella situazione diventa un oggetto ordinato. Attraverso una ripetizione, un elemento acquista ordine, anche se ordine non c'è. Per cui tante cose, capisci? Il prendere l'oggetto che è come ordine e portarlo come ordine. Fare ordinare più gli oggetti, sempre però su un piano.
Io non capisco questo. Che razza di linguaggio è che non parla proprio, non parla niente, no? Questo è l'atteggiamento occidentale, semplicemente americano e anche europeo, proprio portarlo a queste conseguenze. Ma queste conseguenze che si fa poi dopo? Non è che io dico che si fa dopo e mi prende l'angoscia, non è vero niente di questa cosa lì. Per Newman poteva essere, anche questa, una libertà, ma non è possibile proseguire in questo stato. Diventa assurdo, inconcepibile, lasciare tutto intorno proprio a volare sotto i piedi. Che razza di problemi di linguaggio sono questi? I problemi di linguaggio sono problemi che si nascono e si muoiono. Questi sono dei problemi. Passano e vengono altri problemi e il pittore fa questo lavoro lì. Un canale di comunicazione è il pittore. Comunica delle cose che sono inafferrabili anche al linguaggio comune, proprio che è molto strumentalizzato. Il pittore adopera delle situazioni, anche come personalità, e con questi mezzi propone delle situazioni. Se gli togli tutto questo, che razza di fare continuamente? Si può arrivare anche alla precisione più straordinaria, anche a concepire una cosa molto... Ma io lo trovo ridicolo, perché Newman non l'ho visto, ma può darsi che mi piace. Non è questo il fatto, solo non me ne frega niente, no? Non me ne frega nemmeno di tutti gli altri che fanno i Newman.
La bandiera è un'asta d'acciaio cromato che finisce con la tipica decorazione a foglia d'alloro in ottone. L'asta è alta circa 180 cm, circa l'altezza della persona, e sostiene, anziché una sola bandiera, 15 bandiere. Le bandiere sono del formato 70%. Il titolo di questo lavoro è Averroè, è un titolo che mi rendo conto, suona molto intellettualistico, compiaciuto, ma a un certo punto mi è sembrato che questa bandiera potesse essere equivocata. Le bandiere che ho scelto, queste 15 bandiere, non valgono di per sé, non sono quelle bandiere, semplicemente sono più di una bandiera e quindi sono quelle 15 o altre 15 o altre ancora o addirittura tutte le bandiere tranne quelle 15. La scelta del numero e del tipo di queste bandiere non ha nessun carattere di leggibilità, ma solo un carattere numerico. Infatti vorrei fare, oltre a questo esemplare, altri due identici nella struttura, ma ognuno dei quali con altre 15 e altre 15, per dare così uno schema aperto alla successione. Averroè poteva essere il simbolo di questa ambiguità nella scelta e nella quantità, in modo che, appunto, questa diventa una bandiera imprecisa, una bandiera impossibile. Se in un secondo tempo diventa figura di se stessa, in un primo tempo è soltanto il pretesto, così occasionale, per creare un oggetto che sia forzato nella sua assurdità, ma non in quanto bandiera, in quanto idea di questo oggetto, capisci?
Mi pare che anche questa bandiera ti serva come ottimo pretesto per non fare degli accostamenti coloristici. In questi lavori si riscontrano delle valorizzazioni formali, delle preoccupazioni di adoperare elementi non confutabili. Tu adoperi la bandiera, però non hai inventato nessuna bandiera, non hai voluto inventare nessuna bandiera. Io in questa storia qua del cielo ho una parte del cielo che non sarà assolutamente leggibile, in quanto manca la scala. Sì, però è il cielo. Tu hai adoperato spesso, anche in molti altri casi, elementi standard. E non abbiamo mai parlato di questa utilizzazione scrupolosa di elementi standard, però senza sfruttarne né il carattere formale come tale e neanche la sua. Adesso non so come si dice, la sua capacità di messaggio, non so, di trasmettere di significato, ecco. Però a un certo punto possiamo arrivare a una spiegazione di questo fatto? Che noi usufruiamo sempre di elementi che cerchiamo di ricostruire con assoluto scrupolo e, nello stesso tempo, ce ne freghiamo altamente che questo scrupolo sia controllabile.
Tocchiamo il lato dell'amore qui, che nessun artista tocca e impregna la vita di tutti, invece, è vero? Ieri sera ti avevo detto, ah, mi piace quell'uomo, com'è bello, la moglie com'è brutta. Questo accade, ormai che sono una donna sola, faccio questi pensieri. Però certamente per questo uno, poi, non si accontenta di certe cose. Se ha delle esperienze di un certo piacere o di un uomo che ti interessa molto, è logico che, dopo, diventa un po' difficile perché, se non trovi, non è che ti puoi adattare. Infatti la donna, hanno sempre creduto che lei si potesse adattare, allora le dicevano, sei sola, perché non ti... Io ho avuto delle confessioni di donne sole che mi hanno sempre detto me ne resto sola. Però quel tipo che la società mi vuole imporre non me lo voglio prendere. Allora ho pensato, ma questo è come uno che si vuole abituare a delle cose troppo raffinate, troppo indigeste, oppure al piatto esotico, oppure alla bevanda straordinaria. D'altra parte, gli uomini hanno sempre desiderato le migliori donne che ci sono nel circondario intorno a loro, per 2 o 3 chilometri, è vero? Infatti l'uomo è più consumato, senz'altro. Non ho dubbi che l'uomo è più consumato in fatto di rapporto sessuale, prova maggiori difficoltà. Se ha un grande amore non riesce a dimenticarselo nemmeno avendo altri rapporti. Ho conosciuto molti uomini così, scapoli oppure non scapoli, uomini sposati. Loro hanno toccato il fondo, come ho letto in questi libri, della conoscenza del processo del gioco sessuale. Allora non si aspettano più delle grandi sorprese da quel campo lì, e nemmeno un grande potere di, sai, come uno ha una cosa che lo emancipa, lo trasforma, insomma di trasformazione, capisci? E invece di attribuirgli il potere di venirne trasformati, lo adoperano in modo meccanico. Allora, sanno che prima c'è il corteggiamento, l'andare a letto e la stanchezza, e ricominciano sempre. Mi sono accorto che questo lo attribuiscono gli studiosi a un fatto acquisito della parte maschile dell'umanità, perché io ho letto un po', meno quelli reikiani. Adesso io parlo di una cosa diffusa socialmente, perché poi Reiki, appunto, è straordinario, ma è una voce che bisogna ragionarci intorno per chiarirlo, per diffonderlo, per vederlo dal punto di vista femminile, è giusto? Allora mi sono accorta che fanno così, scindono. Diventano dei bravissimi amatori, che ti sembra che ci mettono tutto il cuore, invece, poi il giorno dopo, la cosa comincia, e che loro questo cuore, se ce l'hanno messo, hanno chiuso. Dopo il chiavistello hanno spento proprio la luce. Ora mi sono accorta che, se questo accade a una donna, è proveniente da una forte nevrosi, un trauma che l'ha condizionata. Allora sono portata a concludere che gli uomini che hanno questo modo in giro, che sembra un modo emancipato, moderno, oppure, se non moderno perché è abbastanza tradizionale, oppure un atteggiamento che fa parte dell'essenza maschile, non è vero? Per me è una forma di nevrosi portata proprio a una stabilità. Io ho provato, con mia esperienza, con persone straordinarie, posso parlare un po'? Esperienze personali che sono state così dolci, senza esibizionismi, una tenerezza, un battito di cuore. La mattina dopo si meravigliavano che io ne conservassi ancora un ricordo. Ti do la mia parola d'onore perché loro non la conservavano questo ricordo. Mi stava venendo qualche altra cosa che faceva morire da ridere su questo argomento. Allora io dico, se una società basa su queste esperienze le sue esperienze attuali sessuali, sbaglia. Perciò non vorrei, per esempio, insistere su quelle esperienze che fanno in certi paesi o certi gruppi di intellettuali d'avanguardia, di accanirsi sulle possibilità del sesso. È sbagliatissimo, è lo stesso come quello dei critici.
Quello che mi dà fastidio in America è il puritanesimo che loro hanno. Sai, se scopano la mattina dopo ti dicono eravamo ubriachi. Il peccato, eh? Gli svedesi è un'altra storia. Loro vivono in una specie di limbo, loro. No, guarda, sembra gli svedesi non hanno puritanesimo. Non ci siamo andati. Era proprio Natale, siamo andati in una chiesa svedese, puritana. C'era uno solo che suonava. Eravamo io, Vana, e altre 2 persone. Non c'era nessuno. Tutti quanti pensavano a bere, guarda. Per carità, non c'era nessuno. No, sono atei, forse troppo atei, e non credono nemmeno. Però siccome sono onesti e per la loro situazione statale funziona, ecco perché è un limbo in confronto a noi. Quando arrivi ad Amburgo sembra essere a Napoli. Confusione, Achtung, Achtung, un treno qua e là, un casino. Invece lì sono veramente atei. Ormai loro hanno passato il limite e hanno bisogno del credo in qualche senso, hai capito? Perché per loro, si hanno i complessi, magari uno soffre perché la moglie fa l'amore con qualcun altro, però non è una sofferenza veramente forte per cui si arriva a qualche cosa. Poi sono calmi, non chiedono nemmeno. Sanno che una donna è più sensuale dell'uomo. Uno svedese mi ha detto... Ma in primavera qui è un macello, bisognerebbe avere sempre il cazzo dritto, non si può. No, loro veramente hanno, ogni modo hanno superato. Non credono in niente. Ecco perché vi sono i suicidi, perché anche la rivoluzione del sesso. Non è che una rivoluzione tocca sana. Sai, scopi, scopi, scopi e poi dopo, vabbè, capisci?
Io penso così di provocare qualcosa nella donna, qualcosa che a un certo momento possa farle piacere. Naturalmente in certi tipi di donna. Difatti, ecco perché ho inventato un paio d'anni fa questa specie di test che chiamo erotico surrealista, per sapere, diciamo così, la reazione erotica di una donna. Quindi non so, qui c'è il fatto sociologico, non so, sessuologico. Naturalmente la donna che mi interessa è la donna erotica nel senso della modernità di questa parola. D'altra parte, durante tutte le interviste che ho fatto a Parigi a queste giovani, ho potuto constatare che la gioventù va su un piano erotico di carattere, non so, masochistico, sadistico, oppure con tendenze clitoridee e quindi lesbicistiche di esperimenti omosessuali. Questo naturalmente è un fatto nuovo che non era esistito prima, secondo me, o almeno che si è accentuato negli ultimi momenti. La donna che mette il pantalone, che si atteggia a un fatto mascolino, oppure a cui piace magari essere picchiata oppure legata, questo mi dice che tutto o parte del carattere della donna moderna, insomma, cambia, sta cambiando. Per me è un fatto positivo, per quanto riguarda l'erotismo, il senso dell'erotismo e della sensibilità nuova, erotica della donna. Le domande che comprendono il test sono: a che età ha avuto la prima esperienza sessuale con un uomo? La seconda è: a che età ha avuto l'esperienza sessuale con una donna? La terza è: l'esperienza di aver visto un uomo e una donna fare l'amore e la reazione che ha provato di fronte a questa visione. Quarto, se ama il padre e la madre e in questo caso chi ama di più. Poi c'è l'altra domanda: l'età in cui si è masturbata la prima volta, se ha visto una donna fare questo, se ha visto un uomo fare questo e qual è stata la reazione. Poi non so, anche la domanda su un fatto esibizionistico: se la donna, al soggetto piace, non so, far vedere certe parti del suo corpo per eccitare l'uomo che ama, oppure amando un uomo, se preferisce, non so, farlo soffrire, oppure lei soffrire e quindi sadomasochismo, oppure se ama il denaro, se ha avuto delle esperienze suicide, delle manie suicide, oppure no. Ecco, qui c'è sotto questo fatto di anormalità, se possiamo chiamarla così, anormalità psicologica oppure sessuologica. Quindi alla fine di queste domande si può avere un'idea della percentuale erotica, psicoerotica della donna. Allora, come ti dicevo, Carla, ci siamo rivolti a guardare la macchina nano, quella macchina rossa lì, sempre del tipo di cui mi interesso, è una macchina midget americana. Ci sono tre categorie più o meno di macchine da corsa, in senso classico americano. C'è il midget, che sarebbe il nano, c'è lo sprint, che è il tipo di macchine che abbiamo di fronte agli occhi, tipo sprint americano. E poi abbiamo il championship, che sarebbe la macchina di grande campionato, tipo Indianapolis. Grosso modo, questi sono i tre tipi di macchina scoperti. L'uomo guida a spalle nude, con il corpo fuori dove si può vedere. Poi ci sono gli altri tipi di macchine in uso più di turismo, che invece sono anche di gran corsa, dove il conducente ha riparo dentro la carrozzeria. Il nano ha una sua configurazione speciale per le piste più brevi. Il rapporto dimensione e il rapporto potenza diminuisce secondo i regolamenti del gioco. Abbiamo la macchina nano che sviluppa, sì e no, 150 cavalli, mentre lo sprint arriva ai 300 cavalli e il championship ormai a Indianapolis è arrivato quasi ai 600 cavalli di potenza. Questo nano è l'unica macchina del genere nel mio garage studio. Soprattutto ci sono macchine che si rifanno allo sprint americano, che allora al suo tempo era il championship car, ossia macchina da campionato. Come vedi, le dimensioni hanno molto da fare nel gioco in cui mi sono posto. Lo sprint car si rifà al 1928 come prototipo la macchina di Frank Lockhart, un giovane americano di quell'epoca che ha corso in una macchina assai simile a questa e ha vinto sia Indianapolis che molte corse su pista di legno. Stranamente a dire, allora in America c'erano dei grandi motodromi dove la superficie su cui si correva era a travi messe le une accanto alle altre, e la velocità assunta allora dal 25 al 28 erano semplicemente sorprendenti, perché erano arrivati a fare una media di 147 miglia all'ora su una pista di un miglio. E allora Frank Lockhart era veramente un grande campione. 147 miglia all'ora nel 27 vuol dire più di 230 km all'ora di oggi, o quasi, una velocità enorme considerando il tipo di gomma che si portavano sulle macchine. Lì era prendere la vita veramente nelle proprie mani. Mi sono modellato su questo tipo di macchina perché appunto quel tipo di uomo interessava.
L'artista cos'è? È la tendenza a recuperare naturalezza, continuamente, a non perdersi nell'artificialità assoluta, totale, in cui noi vediamo il mondo. Non so, le donnine che abitano in città, gli impiegati, i ministri, i tranvieri, in che modo non li pensiamo completamente distrutti da un'artificialità che poi non sarebbe completamente ricompensata da un recupero di intelligenza sulle cose, di informazione, di arricchimento della personalità. Noi li troviamo a un livello appunto bastardo tra l'animalità e l'artificialità. Li vediamo che si abbandonano, che si ingrassano, che vanno al mercato, che fanno dei gesti di una certa naturalezza. Però li vediamo proprio storditi, imbastarditi in una dimensione spiacevole. Ora l'artista è uno che non ha una dimensione spiacevole dentro la città. Perché? Perché è un uomo che continuamente recupera questo rapporto con la poeticità, che è proprio un richiamo della naturalezza, dell'animalità, un riprendere continuamente dentro di sé e dentro i rapporti con gli altri. Ecco, questo fatto dell'innamoramento facile dell'artista o delle passioni o delle passioncelle continue allo strato, così superficiale più o meno, insomma, questo tentativo continuo, questa possibilità che sente l'artista sempre di innamorarsi, è proprio la coscienza di non dover perdere. Tutti, vedi, la poesia, il poeta cerca di essere legato ai sentimenti. Il sentimento, questo lamento in generale, o la gioia, cos'è? O l'amore stesso, cos'è? L'amore è proprio fare vuoto attorno a sé di tutti i fatti meccanici. È uno stato di naturalezza assoluta. Questa oasi straordinaria che è l'amore, è questo. L'artista non sarà mai un artificiale. A me tutti quelli che parlano col carattere della tecnica, della cibernetica, per me già sono dei robot. Ecco, quelli non mi interessano perché la natura esiste. È un fatto proprio totale della vita. Non c'è niente da fare. E poi la città, però, la città, bisogna secondo me considerarla nel distacco della naturalezza come il possibile raggiungimento al più alto livello delle proprie qualità, di recuperare il piacere di vivere, di comprendere, di allargare con l'intelligenza i rapporti con la vita, con le informazioni, con i colloqui, entrare nel rapporto umano nel modo più totale possibile. Ecco, per me le persone desiderose di affetto, le persone molto affettive sentono questa tenerezza proprio dell'animalità dentro, richiamo a questi elementi per non perdersi nell'artificialità. Io la città la vedo come una volta partito il battello del porto, questo battello se diventa un'altra cosa, se diventa un'isola, quest'isola deve essere totale un'isola, deve essere un'isola dove c'è tutto al massimo. Possibili ritorni non ci sono più, c'è un possibile ritorno intellettuale, c'è un possibile ritorno con la coscienza, forse mettiamo un tipo come Gesù Cristo, ecco, capace di ritornare e di esporsi come se avesse capito tutto, un ritorno in quel modo naturalmente è abbastanza utopistico perché nessuno può avere un richiamo talmente forte della sua animalità di ritornare animale e anche cosciente di tutto, è impossibile.
Adesso sto facendo una ricerca di calore, vale a dire usando il calore, molto semplice, dei fenomeni che sono in natura ma che ancora portati a stadio di visualizzazione, quindi consapevole del perché, non ci sono. In qualche problema, per me, bisogna inventare delle cose, nell'altro basta constatarle, vale a dire constati a livello presentazionale, a livello di fruizione ottica. Questo mi interessa, proprio anche didatticamente, perché in fondo anche didatticamente tutte queste cose vorrei che fossero probabili nei loro procedimenti, insomma. Questi sono oggetti di constatazione, oggetti quasi didattici, e così altre cose. La produzione di oggetti in serie mi interessa molto, proprio per questa affinità ovvia che c'è con la tecnica, con lo strumento meccanico, che appunto è giusto sia così. È giusto socialmente, perché maggior numero di persone conosce queste ricerche, maggiore si demistifica tutta questa cosa, diventa una professione come tante altre. Insomma, una professione che...
Quale diventa una professione come tante altre?
È l'agire plasticamente, vale a dire fare l'ideatore plastico. Diventa una professione chiara, insomma, consapevole, che ha delle basi ben precise.
Eseguì anche degli spettacoli al Chelsea Hotel. Spettacoli non sul piano happening, ma sul piano verità, come io li chiamo, spettacoli verità. Mi servo di una modella, di uno o vari modelli per eseguire questi spettacoli verità, nel senso che non sono preparati come gli happenings nati in America, ma sono degli spettacoli improvvisati. Uno di questi spettacoli fu quello che io chiamai From the Chelsea Hotel with Love, dal Chelsea Hotel con amore. In un certo momento io mi sono abbigliato alla moda guru, allo stile guru, con la modella seminuda che era ai miei piedi. Questo fu una specie di rito yoga oppure meditazione trascendentale che cercavo di eseguire al Chelsea Hotel dove stavo. Naturalmente i fotografi fotografarono queste scene, c'erano 3 o 4 amici che assistevano e da queste fotografie ricavai una specie di affiche che era il risultato dello spettacolo, durato circa 3 minuti. Questi spettacoli li facevo con una convenzione di novità, nel senso che penso che l'artista a un certo momento, non dico che deve smettere di dipingere o di fare lo scultore, ma deve anche dare degli spettacoli. E questi spettacoli non è che devono essere dati in una galleria d'arte, ma devono essere dati in dei luoghi pubblici, come, non so, hotel o in mezzo alla strada. Penso che questo sia molto importante. Ecco qual era il mio intento. Il fatto humor c'era, perché naturalmente anche nelle opere d'arte c'è il senso dell'humor, e quindi ecco come avvenivano questi spettacoli. Ed era quella appunto la differenza dagli happenings americani, che secondo me, io sono contro gli happenings non americani, gli happenings che si danno in Europa, perché è sempre un'imitazione di quello che, insomma, l'happening è americano, è nato in America, quindi lasciamolo fare agli americani.
Parlando di idee di spettacolo, a proposito delle mie cose, ma penso che non sia giusto. Io faccio una mostra, il mio gesto è identico a quello degli altri scultori che fanno la mostra. Se uno fa una mostra, automaticamente fa uno spettacolo, ma non nel senso teatrale. Le sculture sono degli attori, non sono neanche delle scenografie. Il teatro è teatro perché c'è l'uomo che vive. Se non c'è l'uomo che vive, non è più teatro, diventa un'altra cosa. Al massimo, se uno vuole arrivare a fare un paragone del genere, che può essere anche pericoloso, può dire che lo spettatore diventa l'attore. E infatti per me è un divertimento quasi sadico, una specie di cattiveria vedere lo spettatore. Il quadro, la parete, la galleria diventano veramente quelle dello spazio. Quello spazio, perché i muri non ci sono nelle gallerie. Sono bianchi, astratti. C'è un luogo dove poggi i piedi e un luogo dove guardi. Questo luogo dove guardi è una cosa fisica, e non che la galleria diventa il palcoscenico. La galleria non c'è, sono veramente i tuoi quadri che fanno la galleria. Io non credo che uno fa le mostre nelle gallerie, uno fa le gallerie, uno crea quello spazio che è il proprio spazio, e siccome è sempre l'uomo che guarda il quadro e non il quadro che guarda l'uomo, si può parlare di uno spettatore attore, da questo punto di vista. Dico anch'io sì, lo spettacolo, ma l'intendo semplicemente nel senso di quell'organizzazione umana che ha creato le gallerie e le mostre. E quello è lo spettacolo, e quello è il fenomeno sociale, politico, attraverso il quale il pittore si incastra nella società, attraverso il quale si giustifica. È l'unico mezzo che ha per poter esistere nella società. Senza questo luogo il pittore non esiste ormai, diventa artigiano, operaio specializzato. La galleria è un luogo astratto in cui un uomo può, così dire, è una specie di pulpito, chiamiamolo pulpito se vogliamo dargli una dimensione un po' ambigua, cristiana, in cui un uomo dice la propria messa, no? E tu trovi queste specie di altarini attaccati al muro, capisci? Nella galleria diventano altarini e l'oggetto funziona se uno fa con quell'intenzionalità lì, con quell'attenzione. con quella realtà esistenziale indispensabile. Se non è indispensabile, diventa un fatto decorativo. Una volta che le tue cose il gallerista le prende e tu le disponi in galleria, queste qui diventano un'altra cosa, diventano un lato, magari negativo, della pittura, però indispensabile. Diventano una specie di camposanto in cui veramente queste cose sono le tombe, nello stesso tempo il simulacro, l'altare, la bluebell. Qualsiasi cosa, ma diventano l'oggetto da guardare e nello stesso tempo l'oggetto che compie questo percorso spaziale nella galleria.
E come, non so, avere un grande spazio come la vita, ma per afferrare lo spazio bisogna avere una cosa dentro, anche una piccola cosa, no? Questa è la religione, una struttura compatta che è lì e tu afferri attraverso qua tutto lo spazio, se no sarebbe l'infinito, sarebbe inconcepibile. Per dare il senso dello spazio basta mettere una cosa proprio così, non molto, e allora non concepisce lo spazio che c'è intorno a noi.
Ormai nello spazio non c'è più misura. Vedi adesso l'infinito, nella Via Lattea ormai, sono miliardi e miliardi. Il senso della misurazione del tempo è finito. Prima poteva essere così, ma oggi è certo, perché l'uomo parla di miliardi di anni, di mille e mille di miliardi per raggiungere... E allora, ecco, il nulla, proprio l'uomo che si riduce a niente, è l'uomo ridotto a niente, non vuol dire che si distrugge, diventa un uomo semplice come una pianta, come un fiore, o quando sarà puro così, l'uomo sarà... perfetto, perché noi abbiamo il mistero, l'uomo ha questo grande mistero che è l'intelligenza, questo fatto che siamo strutturalmente uguali agli animali, ma come modo di vivere, mangiare, soffrire, così, ma abbiamo questo mistero dell'intelligenza che ancora è sopraffatto dalla parte materiale dell'uomo, da questa forma di vivere materialista sulla terra. Non ha concepito cos'è l'infinito. Quando l'uomo si sarà messo nella testa che lui è niente, niente proprio, è puro spirito, non avrà più le ambizioni materiali, capisci? Quando la scienza gli avrà dimostrato, come si sta già dimostrando, che può essere composto, se scoprono una cellula umana che si riproduce, io l'ho detto a un prete, quella è la fine del mondo. A parte che se scoprono la cellula che si riproduce automaticamente, perde la parte sensuale, vabbè, sarà dispiacente per questi che vivono, ma per gli uomini del futuro no, è la fine del mondo, perché la fine del mondo non è che verrà quel terremoto. Dio ha fatto un uomo spirito, l'aveva pensato come simile a lui. Gli ha messo la donna vicino. Questa è una fantascienza mia, ma che vale come la teoria di un cattolico, no? Gli ha messo Eva vicino e lui ha peccato. Allora Dio ha detto, tu adesso sei un uomo materialista. Ma Dio esiste. E se, no, se uno... Ma Dio esiste. E se uno crede in Dio, come dice che verrà la fine del mondo? A un dato momento Dio dà a uno scienziato o a 100 scienziati la facoltà di creare il puro spirito e allora, creata la cellula, è finita la materia. L'uomo diventa come Dio, diventa spirito. Ecco, la fine del mondo e la liberazione della materia dall'uomo. Io dico invece, l'uomo con queste grandi scoperte, con questo capire che siamo niente, con questo capire che non è necessario essere Napoleone o uno scienziato e passare alla storia, perché Napoleone tra 100.000 anni non esisterà più. Allora, l'uomo diventerà un essere semplice, come un fiore, una pianta, e vivrà solo della sua intelligenza, della bellezza della natura, e si ripurificherà del sangue, perché vive in mezzo al sangue continuamente. Non ucciderà forse più gli animali, creerà pillole, vivrà artificialmente, perché ancora è cannibale, no? Gli uomini non si uccideranno più fra loro, finiranno le guerre. Ci vorranno centinaia e forse migliaia di anni, ma la scienza lo porterà a quello, eh? Perché io oggi, se fossi un papa, non mi farei ritrarre. Vorrei che morto io non ci fosse più niente. Non vorrei più che mi chiamassero papa quindicesimo lì. Se fossi presidente di uno Stato, vorrei che la mia azione terrestre finisse tutto. Non avrei l'ambizione del monumento dopo. Cosa sono quelle cose lì? Sono idee materialiste, no? E anche la mia arte è tutta portata su questa purezza, su questa filosofia del niente, che è un niente di distruzione, ma un niente di creazione, capisci? E il taglio, proprio veramente il buco, i primi buchi, non erano la distruzione del quadro, il gesto formale che mi ha sempre accusato e non ho mai detto niente, era proprio una dimensione al di là del quadro, la libertà di concepire l'arte attraverso qualunque mezzo, attraverso qualunque forma. L'arte non è la pittura, la scultura solo. L'arte è una creazione dell'uomo che la può trasformare in qualunque cosa, come può anche finire, perché verranno dei fatti talmente eccezionali. L'arte sembrerà troppo elementare, sarà superata dall'intelligenza dell'uomo e subentreranno altre attività che sostituiranno l'arte.
Io, nello spazio totale, continuo la ricerca in tutte le direzioni possibili, immaginabili, che possono essere realmente esistenti. Non lo sappiamo. Comunque non importa. Quello che interessa è di avere un'impressione ottica. Ti sembra? Mi si presenta un mondo vastissimo di indagini e appunto la realizzazione del quadro dà occasione allo spettatore di fantasticare. Invece, in queste ultime ricerche del tempo totale, la fantasia dello spettatore è sacrificata. Però, psicologicamente, interviene il fattore della sensazione del tempo che passa e che pone lo spettatore non in una condizione di formulazione di immagini, ma, fermando la sua attenzione sulla serie progressiva limitata di una medesima immagine, lo obbliga a un pensiero fisso. Forse alla constatazione del tempo che passa. Questo è l'elemento fondamentale che costituisce l'essenza più primitiva dell'uomo, secondo me. L'uomo, in fin dei conti, vive in un modo molto ricco, molto ampio, fa molte esperienze. Poi si accorge a un certo momento che c'è un'esperienza unica fondamentale, lui che vive il tempo che passa. Al di fuori di questa esperienza, tutto il resto è un episodio. Ci possono essere, sì, una serie di episodi, quali possono, sì, avere la loro importanza, ma secondo me l'importanza maggiore per l'uomo è la contemplazione, ma di un niente. Quando l'uomo riesce, nemmeno a contemplare, a sapere unicamente che il tempo passa, per me, l'uomo ha raggiunto la perfezione. Altrimenti ci sarebbe il terrore della morte. Ecco, il colore di questa ritmazione del tempo totale viene semplificato alla questione proprio esistenziale, come termine di contrappunto psicologico al segno che si sviluppa. Naturalmente io posso portare avanti due o più serie di progressioni iterative inscritte in una forma ideale, perché devono avere un limite, guai se non l'avessero. E allora, quando realizzo due o più serie, posso fare due o più colori diversi e li eseguo a seconda del momento in cui vivo, a seconda del mio stato d'animo. Non so, può essere un accostamento di colore vivace o meno allegretto, andante, mosso.
Diversa gente mi dice delle esperienze che ho fatto anch'io. Però mi sono accorta proprio, forse perché io nell'amore ho anche questo parallelo da poter fare con la creatività, che tutti potrebbero avere, perché chi non ha nella sua vita parti di creatività? Adesso non scherziamo, io so che certe creatività ce l'ho anche nella vita quotidiana, quelle che ho nel lavoro, Dunque, se gli altri stanno un po' attenti, ce l'hanno pure, certe punte. Allora loro, anche nel sesto, dovrebbero capire che questo deve essere salvaguardato, perché se si accaniscono... Parlavo con Tony, molto interessante, con Tony Malaini. Puoi lasciare il nome se ti viene di scrivere qualcosa. E lei diceva giustamente, a me piace mettere le belle idee dalle persone dove le ho sentite, sai? Non me ne è proprio mai. Non ti sei accorta di questo? Io cito sempre. Tu, moltissimo, tu lo fai. Ma anche io, veramente, mi piace. Ce l'ho nel parlare di ogni giorno. E allora, perché non lo devo mettere? E poi arricchisce molto questo, eh? Tony diceva, guarda, questo è stato tremendo delle civiltà anglosassone, questo di andare troppo a fondo razionalmente, tutti i rapporti di snaturarli, le donne di imitare il comportamento maschile. Invece, bisogna trasformarsi. Come tu dicevi, trasformiamo le donne. No, tu dicevi, aspetta, che sono gli uomini pure. Ah, peccato, questo me lo sono dimenticato perché era importante. Le trasformazioni. Me le ricorderò di sicuro. È adesso che ho questo registratore qui che mi fa un po' spasimare. Sono un po' confusa anche perché è tutto l'inverno che penso a queste cose. Perciò mi vengono un po' come un fiume. E infatti, mi pare che ho detto già abbastanza per il momento su questo punto. Sì, lascio stare un po', guarda. A parlare di lei ci porta su un campo che poi tutti dicono «Ah, ma che? Sei una reichiana? Ma come? Allora l'amore ti interessa?» «Certo, voglio vedere a chi non interessa. Mi sono accorta di questo. Te ne ho parlato l'altra sera. Allora lo voglio mettere. Perché abbiamo detto che tutto quello che mi ricordavo lo mettevo? Quando devo fare una cosa o penso a un mio desiderio di incontro o penso all'amore ho molto pudore». Poi mi accorgo che gli uomini ne hanno impregnato tutta la loro vita. Ci pensano moltissimo, ne parlano fra di loro moltissimo. In prima linea, coscientemente. Per esempio l'uomo fa un viaggio e dice «Mi preparo la persona da incontrare lì, in quel posto». Come io, quando dovevo andare a New York, dicevo «Ho il tale amico che mi viene a prendere all'aeroporto». Questo mi dava un sapore al soggiorno a New York. E pensavo «Madonna, Carla, come sei?» Poi mi sono accorta che loro fanno così. Questo però non è che li squalifica, perché sono dei tipi specializzati, dei direttori di industria, sono accaniti sui loro pensieri, non è questo li distrae. Sono delle persone di una rispettabilità incredibile. La trovo quasi condannabile questa scissione, non mi piace, non la trovo interessante. Però per dire che esiste molto il comportamento così, è per questo che Samuel dice «Tu mi sembri una di quelle che mettono avanti, io sono una donna, qui, guardatemi come donna». Va, non è che io faccio l'antagonismo uomo-donna, però a questo punto esiste e volevo insistere su questo adesso.
Se consideriamo un po' le nostre radici di lavoro, non vorrei che il termine fosse troppo...
Radicale.
Radicale. Ma per quello che è un po' il nostro lavoro precedente, mio e di Fabro, per quello che un po' ha caratterizzato le nostre rispettive attività, credo di capire che tu stai allargando una prospettiva, affondando una nuova prospettiva di lavoro. E intendo uno sviluppo del tuo lavoro su motivi che non smentiscono assolutamente le suddette radici e che comunque cercano di focalizzarle su una ricerca sempre molto rigorosa. Mi sembra che questi elementi che tu hai definito, a proposito del cielo, più fantasiosi, mi pare che hai usato questo termine, non compromettano assolutamente la fondatezza della ricerca, e cioè che questa ricerca avvenga sempre secondo così un'indagine molto attenta. Comunque, appunto, c'è la felice concomitanza di un lavoro molto più godibile, insomma, sempre però su un piano molto rigoroso. Che ci sia una specie di abbellimento di una filosofia, ecco, se lo slogan regge. Questo, forse, è un argomento che ho portato così, di comodo, e forse non so se ti si attaglia. Poi avrai occasione di smentirmi. Comunque portavo queste considerazioni perché da parte mia avverto uno sviluppo che in generale è analogo, che si muove con più leggerezza, con meno severità, semplicemente, ecco. Credo da parte mia di valermi di qualità di abbellimento, quasi mi preme di inseguire, non so se dire bellezza o misura. Sono termini molto improvvisati, ma in sostanza di accettazione squisita, ecco. Naturalmente sto sfiorando la presunzione.
No, stai sfiorando il bluff.
Forse io propendo per sviluppi più d'immagine e spero che perlomeno sia possibile avvicinarsi a questi miei nuovi lavori secondo criteri che potrebbero essere molto affini a quelli usati in una certa critica dell'arte antica. E cioè l'analisi del particolare, di un certo tipo di immagine che non si presenta per quale è culturalmente, ma insieme a questo per qualcosa di più compiuto, di più relativo all'immagine stessa.
Ma è vera una cosa, che questa dell'unità io la porto anche come l'unica possibilità e l'unica cosa da fare in questa situazione che ci troviamo. È una proposta, cioè non è una proposta, è una cosa detta in maniera spicciola. Non ha un riferimento proprio nostalgico, no? Io penso che questo qua si collega al fatto che sono greco, con la lana, ma la lana è anche un mezzo in questa maniera, è il materiale più fluido, mi permette di fare un gesto così, di legarlo, non è un materiale tecnologico o che ricorda qualche senso così. Se si lega anche mi aiuta inconsapevolmente ad avere più contatto. Allora può darsi che ho anche un contatto particolare con la lana, però questo è relativo, non è una cosa estremamente importante, no? Se uno sta in America, certe cose visive gli vengono e le adopera con diversi modi. È più che naturale lì, non so, la presenza della sporcizia in un quadro. Per accettare un materiale sporco, proprio bisogna vivere, avere delle esperienze visive di questo genere lì. Non è possibile se non le hai e se non ti rivolgi automaticamente a un pubblico che ha le stesse esperienze visive. Non ti viene niente. Sarebbe una cosa strana, come molti che scrivevano qua Coca-Cola. Ci sono dei problemi. Uno li può accettare o meno, però che ci sono delle esperienze di questo genere, lì ci sono. Io non posso fare quello che mi pare incredibile. Se questo qua ricorda anche la Grecia, così può darsi. È che molti capiscono la cosa, solamente che vogliono neutralizzare i veri problemi, allora la buttano su questo piano che facilmente possono neutralizzarlo, no? Perché non so, non accettano un'altra alternativa, accettano degli altri problemi dello stesso genere, mentre io li dico per un'altra cosa, che non c'entra assolutamente nulla con tutto quello lì che è passato. E allora stanno sulla poetica per tagliare i piedi con questo che può avere una conseguenza storica, no?
Si verifica una cosa, mi pare, nei tuoi lavori, che tu, Paolini, non confessi mai. Non so se smentisci o non confessi, comunque. Al di là di questa cura, che secondo me è una cura di stile più che di intenzionalità, tu curi naturalmente molto lo stile di un, diciamo, gesto, non in senso gestuale, comunque di un'operazione. Però la chiave mi pare che non sia proprio nello stile. Lo stile è una forma, così, di abbellire una certa cosa, ecco. Puoi chiedere anche il caffè con stile e dice che sei una persona di stile. Tu fai un po', secondo me, quello che faccio io nell'altro. Adesso, quello che faccio io, vabbè, comunque, può servire. Tu operi con lo stile, come io opero con la filosofia. Però la chiave del lavoro non sta. In effetti, dietro il tuo stile, c'è tutta una serie di operazioni che sono, poi, la chiave del lavoro. Perché con lo stile non lo terresti su. Ecco, come dietro il mio lavoro c'è tutta una chiave in cui questa filosofia va bene, serve così in maniera molto approssimativa, se uno viene a ripropormela. Non è reversibile, non accetto la reversibilità di certi miei atteggiamenti filosofici, in quanto la chiave sta al di là, in un contatto immediato, in una specie di scrupolo verso la persona che si trova di fronte a queste cose. Lasciarle un campo di operatività che può essere solo limitato dalla sua limitatezza. Nello stesso tempo,
in cui vedessi una mia opera circoscritta nei suoi postulati, la scarterei. I postulati sono come quando parlavo, non so, di bilanciamento delle strutture, di deviazione degli assi in una determinata stanza con l'asta. Non era certo una cosa che mi interessava, era l'elemento che io stentavo, semplicemente in quanto lo prevedevo come primo atteggiamento che, se non ostentato subito, sarebbe arrivato in seguito e sarebbe stato il punto di arrivo, mentre poteva essere solo il punto di partenza. Come se io ti presento una scatola che tu non hai mai visto. Ti dico, guarda, questa è una scatola di cerini. Tu puoi fare tutti i conti sui cerini e puoi considerarla al di fuori di questa meraviglia che poi alla fine si risolverebbe nello scoprire che è una scatola di cerini. Ecco, e così mi pare capiti un po' anche nel tuo lavoro. Di questo stile, di questo abbellimento, di questa cura nel prendere certi elementi, nel presentarli con discrezione. Però c'è dietro quel tanto di implicito che passa subito al di là. Nello stesso momento in cui tu ti sei visto riscrivere queste cose o ideologizzare o giungere così a una riproposta su un piano di idee del tuo lavoro, ti sei subito sentito, in un certo senso, offeso, in quanto c'è un elemento di estremamente implicito, di estremamente vago ed estremamente dilatante che non era certo riducibile alle premesse così letterarie del lavoro stesso.
Cos'è che definisce una macchina in senso storico? Io dico, questa è una macchina del 28, non è che esisteva prima, è diventata del 28 perché io sto lavorando qui come un uomo del 28, non esisteva del 28, meno qualche pezzo che elaboro quasi come collage. Ma la macchina è diventata del 28 perché i sistemi di lavoro sono uguali, perché la necessità e i desideri sono uguali. In questo senso non faccio dell'anacronismo e non faccio nemmeno del restauro. Cerco di ricatturare un certo tipo di uomo che io trovo esista ancora oggi negli Stati Uniti. Non è cambiato per niente, è uguale agli uomini che entrano nelle macchine più potenti di oggi. È strano come il suo viso si irradia quando entra in questi atelier garage, perché riconosce qui dentro le stesse necessità che hanno spinto lui a correre. E come dire, paragonando una macchina da corsa a un fucile, ci sono degli sviluppi balistici nella polvere da sparo, ci sono anche delle modifiche importanti come forma del pezzo, però come canna siamo sempre lì e il tiratore vede bene questa analogia quando viene qui dentro, e anche se rimane incuriosito da un certo fatto arcaico, è strano come lui si trova to the suite a suo agio. Per esempio, una macchina del 28, si pensa subito che se si è al corrente di queste cose ha la coda di pesce. La macchina degli anni 20 ha una coda più lunga. Allora si studia il rapporto di questa coda rispetto al resto della carrozzeria, si studia questa coda più bassa, si cerca di renderla leggera, scavando quanto più metallo si può, anche se la coda è più lunga, perché vogliamo una macchina che cammini, anche se non lunga. Anche se non più competitiva, marciante. Vogliamo leggerezza, però anche dimensione. E allora andiamo avanti al cruscotto, che nelle macchine degli anni 20 è più alto che in quelle venute più tardi, e l'uomo guarda così, impera un po' più dall'alto. Adesso le macchine da corsa sono fatte in modo che un uomo è quasi sdraiato dentro, sembra che guardi la luna, come Manolete quando faceva i suoi passi. In queste macchine invece l'uomo è seduto correttamente, quasi fosse in chiesa, con la testa posta al centro del cruscotto, guarda giù lungo la mira della macchina fino al radiatore e avanti, così tenendosi quasi simmetricamente con la macchina. Il cruscotto è fatto proprio per l'uomo, si debbono vedere solo gli occhialoni al di sopra e la sua posizione è già diversa che nelle altre macchine che ho fatto. Già il sedile è in modo che l'uomo si segga diversamente. Diventa un uomo degli anni 20 e ha l'attitudine di un uomo di allora che corre ancora con la cravatta. È la macchina più vecchia quella che sto costruendo adesso, la macchina più vetusta delle macchine che mi interessano. E non vorrei andare più indietro, non vorrei arrivare all'ottone, alle macchine curiose, enormi e straordinarie dell'epoca di prima e dopo la guerra, perché mi pare che entriamo in un campo dove il romanticismo esula un po' troppo dalla severità del linguaggio che mi sono prefisso. Io devo tenermi dentro un ambito quasi da canone, quasi da legge. Non voglio entrare nel bizzarro, non voglio entrare nell'estroso, nell'esotico, voglio tenere la linea, insomma, nel senso che le mie macchine rientrino quasi in forma prestabilita, geometrica. Non intendo renderle barocche o altro, intendo ridurle al minimo strutturalmente e anche esteticamente.
Per me è un momento quasi di crisi, ma non di crisi di rinuncia, capisci? Vedendo adesso tutto questo cambiamento totale dell'arte contemporanea dei giovani, perché ormai non è più un fatto come 30 anni fa, pittura, non pittura, modernismo, futurismo, avanguardismo. Ormai credo che la struttura dell'arte, proprio come insieme, è completamente cambiata, no? Io non mi aspettavo veramente questo fiorire, questa evoluzione così rapida e anche così omogenea di tutta una gioventù che è scatenata, che si può dire verso le ricerche nuove. E allora un uomo anziano, un artista che credo anche riconosce il valore degli altri, non sono un egoista che crede solamente in me, perché ho una collezione aggiornatissima e iniziata anche. Resta come frastornato, quasi impotente, e dice: ma io cosa faccio adesso? Poi un po' mi rassegno, perché beh, in fondo è inutile, la modestia è anche cretina. Beh, tu hai già fatto abbastanza, forse i giovani hanno quello che tu volevi fare, che tu non sei riuscito, che non sei riuscito perché i tempi non erano maturi, l'hai forse intuiti. Si poteva parlare 40 anni fa di futuro, neanche oggi. Cosa sarà il futuro? Non lo possiamo dire, però. In questi 40 anni della mia attività e di quello che vedo nel mondo artistico, un futuro c'è stato. Proprio una trasformazione sulla fine del quadro, della pittura. L'arte portata in un fatto ormai strutturale, ma non in senso costruttivo, strutturale in senso filosofico. L'arte è andata su un concetto che io avevo sempre immaginato. La mia crisi adesso non è una crisi forse di impotenza, è una crisi di maturazione. Il manifesto spazialista, parlo chiaro, il manifesto spazialista parla chiaro. Dunque siamo quasi arrivati a quello che io speravo di fare. Solamente che il giovane entra in una strutturazione nuova, perché è logico che i giovani abbiano sempre delle cose più fresche. Io mi sentirei, se dovessi usare le luci, anche il neo, oggi, di copiazzare. Non sono un incosciente, perché dico anche delle cose che non mi interessa che siano pubblicate, questa brutta abitudine di gente che non ha fatto niente. Oggi occupa posti, mettiamo anche di avanguardia, ma non ha capito niente. Abbiamo un Vedova, che io chiamo il primo elettricista d'Italia, che ha sempre dipinto e non so, parla alla televisione, della luce, senza nominare nessun altro artista. Gente che ha fatto ricerche, non si ricorda di chi l'ha anticipato di 10-20 anni e parla come se lui avesse inventato tutto. L'incoscienza, quelli che sono veramente distruttori di un'arte perché fanno qualcosa che non hanno capito, perché oggi tu pigli un elettricista a mettere degli specchietti davanti a un faro e fa la luce moderna. Ecco, e anche lì c'è il cattivo artista e il buon artista. Dico, Vedova, come potrei dirne anche 50, ma dico vedova perché lui ha avuto la faccia tosta, proprio, di parlare un'ora alla televisione dichiarandosi creatore di tutti i movimenti che sono stati in corso, fino a dire che i suoi disegni fatti a 12 anni precorrevano sì la strutturazione della mostra di Montreal. Cose pazzesche! Uno non arriva a pensare che un artista possa perdere le staffe e non abbia anche una certa misura nel vedere le cose, capisci? Ora io naturalmente cerco sempre di rinnovarmi modestamente e senza fare grandi passi e forse pensando ancora di essere all'avanguardia, perché adesso esploro a Roma dei quadri ovali ai quali credo molto, perché credo più alla filosofia del niente, no? Anche queste macchine che funzionano così è un po' un'arte figurativa, fa figurare la luce, sono macchine che si fermano. Ancora non abbiamo il macchinario adatto per fare queste cose. Le ritengo utilissime per l'uomo della strada che vede che si può fare dell'arte attraverso un'altra via, però penso che il cammino è ancora lungo, lunghissimo per arrivare. Forse, come ho sempre sostenuto, l'arte socialmente è finita. E questo di riprodurre l'arte, di riprodurre l'opera d'arte in 1000 copie, 100.000 copie, non porta niente di nuovo, perché in un libro c'è pubblicato 1000 volte Michelangelo. È lo stesso che io stampassi 1000 volte un disegno. Cosa vuol dire? Stanchezza. È voler imporre al pubblico delle cose che non vuole accettare, perché l'arte non è popolare, l'arte è una scienza. Quel mito di dire che l'arte è fatta per il popolo, no, non l'ho mai creduto. L'arte è fatta per una certa educazione del popolo. Il popolo col tempo la capisce e va aiutato. Però sono creazioni di artisti che oggi quasi sono degli scienziati. L'arte è una scienza come la matematica. Non tutti possono essere matematici. Possono fare 2 più 2 più 4, uno può dipingere una mela, ma non è che capisce l'arte. Ecco, il problema gravissimo. Invece, credono che l'arte tutti la devono capire. Effettivamente, tu dici, ma lo vedo, posso giudicare, no? È l'unica cosa che si presta proprio all'inganno. Perché di fronte a un problema di matematica o di geometria o teoria di Einstein, lo stesso nelle altre scienze, nella medicina, l'uomo tace in quanto non tiene la preparazione. Invece nell'arte, dai politici, tutti si credono e lì sfogano le loro asinerie, la loro imbecillità sboccia proprio con lo sfogo di dire che l'arte è qui. L'arte è là, così. Invece non hanno cominciato a capire che l'arte è una scienza, come qualunque altra materia, no? Se io faccio l'arte per il popolo, dovrei essere il popolo, dico, non l'operaio. Tutto, anche il grande filosofo, anche il grande medico. Uno può essere un grande medico ignorante dei fatti d'arte, che io sono un artista ignorante in fatto di medicina. E allora noi dobbiamo lavorare per l'evoluzione proprio, e guai non solo nella pittura ma anche nelle scienze, se uno non dovesse lavorare per la mentalità del popolo, saremmo ancora agli stadi primitivi. Invece il popolo viene educato, viene evoluto attraverso questi scienziati, attraverso questi scopritori che avvantaggiano di anni e di anni la vita quotidiana di qualunque uomo della strada. Pensa che è venuto uno scienziato atomico un po' di giorni fa, ha visto questi ovali e diceva: se io ero uno studioso di matematica, di Einstein, perché? Dice, hanno la forma della strutturazione matematica di Einstein. L'universo che è schiacciato e lungo, è quasi come un sigaro. E invece è una casualità, no? È una forma che sono stato un anno a studiarla. e la più semplice, la più modesta che ci possa essere. Niente. Ha i suoi soliti buchi. Questo spazio sempre mio ideale. Cambio le forme, uso legno laccato, materiali che sono anche correnti adesso. Non è che voglia scoprire niente, tutt'altro. Continuo così.